cioè devo sapere quello che sto facendo, e comunque piena avvertenza del fatto che è un atto cattivo. Non è qui necessario sapere tutta la gravità dell'atto, però se io intuisco che una cosa è cattiva e rompe l'amicizia con Dio e la faccio volontariamente, l'amicizia la sto rompendo. È ovvio, no? Non c'è nulla di rigorista e di terribile. Io so che a una persona a cui voglio bene dà fastidio che io faccia quella cosa, la offende profondamente e la faccio lo stesso. E la frattura c'è, eh? E il deliberato consenso lo devo fare sapendo di farlo, non solo come coscienza, ma come atto di volontà. Quindi se io, sotto l'effetto di una droga, faccio delle cose di che mi rendo conto di fare, che so che sono cattive, ma non sono in grado di controllare, non commetto peccato grave. Se io ho delle malattie psichiche che limitano l'uso della mia volontà, ho certi tipi di coazione di fronte a determinati comportamenti, e beh, quei comportamenti di per sé non determinano, non può, perché manca la libertà. Quindi è sull'ambito della libertà che mi gioco, sull'ambito dell'amore. Ma l'esistenza, la possibilità dell'inferno mi dice appunto che la nostra libertà è tutelata, non siamo costretti ad amare. Dio non ci costringe ad amare, ma se ci pensate, non solo per l'esempio fatto prima sul matrimonio, l'amore non si può costringere. Finché noi pensiamo al paradiso e all'inferno come a un carcere e a un centro vacanze, non capiamo perché non possiamo andare tutti al centro vacanze se Dio è buono. Ma se lo leggiamo nell'ottica dell'amore, capiamo benissimo che andare al centro vacanze con una persona che non sopportiamo è l'inferno. Perché io mi possa godere il centro vacanze, devo essere anche in buona compagnia. Il paradiso è paradiso perché amiamo Dio. Se non lo amassimo, non ci accorgeremo neanche dei beni che Dio ci fa. Vi ricordate il raccontino degli gnomi, delle cronache di Narnia, della prima volta, no, della volta scorsa. Quindi l'inferno non è segno di una mancanza d'amore da parte di Dio, che, ripeto, fa tutto e ancora di più, al punto che ha mandato il suo figlio che si è fatto uomo ed è morto per noi. È un segno della mancanza d'amore da parte nostra. Abbiamo detto già che Dio non destina nessuno all'inferno e la Chiesa non afferma con certezza di nessuno che sia all'inferno. Quindi, mentre abbiamo un canone dei beati, di persone che abbiamo la certezza che siano in paradiso, non abbiamo un canone di dannati. Potremmo avere dei sospetti di qualcheduno, viste le circostanze, ma dobbiamo ricordare che è vero quello che dice l'antico proverbio inglese, che tra la sella e il suolo c'è tutto lo spazio per la misericordia. Come dire che sbalzato da cavallo e caduto a terra è morto per una cosa, c'è ancora il tempo per affidarsi alla misericordia di Dio. E allora ci leggiamo subito, anche se non era legato a questo, ecco, speriamo di non aver perso proprio questo. No, non serve a niente, perché il problema era tenere, grazie, ma anche se ci serve poi per il purgatorio. Ma leggiamo un passo molto bello di Dante, il racconto della morte di Buon Conte da Montefeltro. Siamo al quinto canto del Purgatorio. Interrogazione su Dante. Vi ricordate che è Buon Conte? Vedo le mani alzate. È il figlio di un altro personaggio della commedia, Guido da Montefeltro. Guido da Montefeltro è, con tutto il rispetto per la persona, ma è un Giulio Andreotti dell'epoca. cioè un politico devoto e intelligente. Dante proprio non riusciva a utilizzare questa categoria, e quindi gli imputa, non lo sappiamo se poi effettivamente il povero Guido era responsabile di quello che Dante gli imputa, ma gli imputa di aver dato un consiglio fraudolento a Bonifacio VIII. Ora, non è che ci volesse Giulio Andreotti per dare il consiglio fraudolento che dà Guido molto a Montefeltro, gli dice: prometti molto e poi non mantenere niente. Consigli fraudolenti di questo genere purtroppo sono capace di darli anch'io, Dio voglia.
No,
che...
sono stati attuali.
Esatto, ma non, è attuale dai tempi di Adamo ed Eva, temo.
Anche
e comunque Guido era abbastanza tranquillo perché scrupoli di coscienza ce li aveva, si era fatto frate, eccetera, ma il Papa gli aveva detto: non ti preoccupare, tu dimmi quello che mi devi dire che poi ti assolvo io. E poi incontra il diavolo Loico, buon ragionatore, che se lo porta all'inferno perché gli dice: ma non ci si può pentire e peccare nello stesso momento per la contraddizione che il non consente, quindi il tuo pentimento è nullo e l'assoluzione è nulla e tu te ne vieni all'inferno con me. E conclude prendendolo in giro: tu non credevi che Loico fosse, tu non credevi che io fossi un buon ragionatore migliore di te. Ma in realtà i due personaggi, padre e figlio, sono messi proprio in raffronto, perché il figlio, che invece è un no global dell'epoca, anticlericale, politico ghibellino, viene immaginato salvo, e dato che anche qui non si può negare la storia, cioè Dante immagina una conversione in articolo morto. Beh, noi non abbiamo nessun elemento per sapere se veramente Bonconte ha fatto così, però quello che Dante dice è vero, cioè se uno fa come Bonconte le cose funzionano. E racconta come nella battaglia rimane ferito, lave il vocabolo suo diventa vano, dove il fiume perde il suo nome, siamo vicino a Pontassieve, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Una scena da Quentin Tarantino, c'è proprio questo qua che sta morendo dissanguato. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finii e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Fa tempo a dire: Ave Maria, Madonna mia, prega per me. E allora poi anche qui c'è la lotta tra angelo e diavolo, e il diavolo questa volta è tranquillo, dice: sto qua morto di mala morte violenta con tutti i suoi peccatacci, e l'angelo invece non glielo lascia. Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, per una lagrimetta. E allora fa scelte del corpo secondo l'immaginazione dantesca. Un sincero atto di pentimento distrugge una vita di peccato. Dio è disposto a dare questa grazia fino all'ultimo momento. Non riduciamoci all'ultimo momento, ma non disperiamo di nessuno. Accompagniamo con la preghiera i nostri fratelli agonizzanti. Una volta si suonavano le campane ad agonia per ricordare che la gente stava morendo. Adesso figuriamoci se facciamo cose di questa civiltà. Però pregare abitualmente per gli agonizzanti è un atto di misericordia spirituale di altissimo livello. Delle volte il Signore per certe persone fa vedere che, appunto, se non all'ultimo minuto, nelle ultime ore, ci sono delle aperture miracolose. E queste ci confermano che vale la spesa di bussare al cuore di Dio nella preghiera, anche per coloro sui quali esternamente non vediamo di questo. Vi trovate poi i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, un'interessante notazione di Santa Caterina da Genova presa dal Trattato del Purgatorio, ma visto che, come ci dice il Catechismo al numero 1036, Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Visto questo, allora serviamoci di qualche minuto per fare una vaccinazione contro l'inferno. È utile, no? E allora, come il nostro San Filippo diceva che pericola grandemente di non andare in cielo chi non vi sale spesso col cuore e con la mente durante la vita, cioè dobbiamo pensare al paradiso e pensarci spesso, se no non ci andiamo, e ne parleremo la prossima volta, ogni tanto dobbiamo fare degli esercizi opposti, degli esercizi di come si va all'inferno, perché imparando come si va stiamo più attenti a non prendere quella strada. Padre Brown di Chesterton riusciva a trovare i criminali perché diceva: sono io il criminale, quindi ragiono come loro. E allora, per fare questo, non dico piacevole ma necessario esercizio, ci serviamo di Macbeth, la tragedia di Shakespeare, che è la descrizione perfetta di una dannazione. Da un punto di vista spirituale potremmo fermarci a fare un corso di esercizi. Noi scogliamo 3-4 punti, me li sono segnati per non perdere tempo, ma proprio per leggere. Non so se conoscete la tragedia, se ce l'avete presente, e comunque, come tutte queste tragedie barocche, c'è un sovraffollarsi di argomenti, quindi uno rischia un pochino di perdere la linea del racconto, ma la linea del racconto di per sé è molto essenziale. Macbeth è un nobile scozzese che a un certo punto, al termine di una battaglia vittoriosa col suo re, al quale ha prestato aiuto e dal quale quindi verrà ricompensato, incontra tre streghe, quindi tre agenti del demonio, tre agenti dell'inferno, che lo salutano in questo modo. Vediamo di prendere scritto, infatti non l'ho presa. Vabbè, lo salutano come barone di Glamis, è il suo titolo, barone di Cawdor e re. E salutano il suo compagno come padre di re. Tu non sarai re, ma sarai padre di re. Ma mentre l'altro non ci dà troppo pensiero, lui l'idea, da un lato lo stuzzica, ecco il primo elemento, coltivare delle fantasie che sono pericolose. C'è qualcosa di male se qualcuno mi saluta con un titolo che non ho e inizio a dire, oh, come sarebbe bello se lo fossi. Chi di noi non l'ha fatto? Ma la cosa inizia ad assumere una qualche realtà, perché lui non lo sapeva, ma nel frattempo il re vittorioso gli ha dato la baronia di Cawdor, l'ha tolta al barone ribelle, l'ha data a lui. E quindi quando arriva al castello del re, non delle streghe ma i suoi commilitoni lo salutano come barone di Glamis e di Cawdor. Seconda tappa, ah, ma allora forse le streghe ci hanno attaccato, e se due sono state possibili posso anche diventare re. Ma come si fa a diventare re? Il re è mio parente, io sono fedele, vivo, vedi, ho appena visto una battaglia. Secondo errore di Macbeth, ma errori volontari, ne parla la moglie. Lady Macbeth sappiamo tutti che non è un personaggio propriamente da augurarsi di incontrare come compagna di viaggio nella vita. E anche qua ci sarebbero a fare tante riflessioni, come la moglie credente sacrifica il marito non credente, secondo la parola di San Pietro, la moglie che puzza d'inferno rischia di far dannare il marito e viceversa, fermo restando che però sull'influenza spirituale le donne possono essere molto più forti degli uomini. Lady Macbeth ci crede come? E se non crede alle streghe, crede comunque che è un progetto che vale la spesa di fare. Organizza una bella congiura e nel loro castello fanno fuori il re, facendo ricadere la colpa su due innocenti. E lui, che non è cattivo come sua moglie, qualche scrupolo di coscienza ce l'ha ancora, ma sono scrupoli insufficienti a fermarlo, gli va dietro e realizza il progetto, e lo realizza tanto bene che effettivamente è lei con lui re di Scozia, e tutto è andato bene. No, perché qui inizia la tragedia. Innanzitutto salta l'equilibrio psicofisico di queste persone, la terribile espressione, le tagliamo perché sennò sarebbero bellissime. Macbeth ha ucciso il sonno, non riescono più a, la moglie soprattutto muore impazzita e si suicida perché non riesce più a dormire. È una descrizione proprio di un esaurimento anche di altissimo livello, la cui causa non è psicologica, è spirituale, eh? Esistono degli esaurimenti che sono puramente di tipo psichico, e di quelli non ne siamo responsabili, ma esistono dei turbamenti psichici la cui causa è spirituale, e finché non risolviamo quella non risolveremo il turbamento psichico. Non è che divento nevrastenico come punizione del peccato, ma è la natura stessa talmente turbata dall'enormità del mio peccato che si ribella. Conosco persone, io non so se erano già con problemi di ordine psichico per conto loro, quindi non le conosco dall'infanzia, ma che ormai completamente fuori di testa ritornano continuamente a delle azioni gravi commesse nella loro gioventù, e te le dicono, te le confessano anche pubblicamente. Guardate che adulterio e aborto sono due peccati che favoriscono, e come, questi squilibri. Non sono gli unici. Adulterio e aborto, per esempio. C'è gente che sembra che li abbia digeriti e non li ha digeriti. L'omicidio deve essere ancora di più, ma sono più rari gli omicidi, quindi non ve lo posso dire perché non ho avuto molte occasioni di conoscere degli omicidi. Conosco lì di Macbeth, ma, che è un personaggio di fantasia, ma non è fantastica, ahimè. Ma anche Macbeth inizia ad avere i suoi problemi. Però che cosa si fa quando ci si è messi su una cattiva strada? Si persevera. Sì, è vero che Dio ci offre continuamente la salvezza, ma più commettiamo il male, più il male diventa in noi un'abitudine, una forza. E Macbeth come fa a perseverare? Torna a chiedere consiglio alle streghe. Ci hanno azzeccato, me lo diranno un'altra volta quello che devo fare. E qui l'inganno preparato dall'inferno per prendersi il povero Macbeth funziona benissimo. Gli dicono una cosa vera, evidente, attento a Macduff, e lo sapeva anche lui che doveva starci attento, era quello che doveva vendicare padre e parenti, che l'aveva inquadrato subito. Però nessuno nato da donna ti potrà mai uccidere, e comunque finché non si muove il bosco di non mi ricordo come si chiama, non succede, no, il tuo regno non sarà preso. E la conclusione la conoscete, che senza sapere niente di questo oracolo infernale, i nemici, guidati da Macduff, per avvicinarsi di nascosto al castello, si tagliano dei rami dalla foresta che lo circonda e si avvicinano nella notte, nell'alba nebbiosa, con i rami, per cui l'effetto dal castello è che la foresta si stia muovendo. E questo inizia a mandare in crisi Macbeth. perché la più irrealizzabile delle profezie si è realizzata. Poi incontra Macduff e va bene, però gli dice, dopo averne ammazzato un altro che ci aveva provato per vendicare anche lui, e gli dice, ma ragazzino, lasciami perdere, perché nessun nato da donna mi può uccidere, infatti fa fuori sto giovanotto. Arriva Macduff e gli dice, questo c'ha paura, gli dice, però senti, io sono tranquillo perché nessuno nato da donna mi può uccidere. E qui c'è la famosa: dispera della tua stregoneria, risponde Macduff, e il tuo padrone, il demonio, e il tuo padrone, il demonio, ti dica che Macduff fu strappato prima del tempo dal ventre di sua madre, è nato con un parto cesareo primordiale, cioè non è nato, è passato attraverso le vie naturali come gli altri. E anche Macbeth capisce che il demonio è ingannatore, ma a questo punto, ciao, fine della tragedia. Sintesi di tutto questo lo trovate in una maniera un pochino più volgare, ma non meno efficace, anzi, nel film su San Filippo, non l'ultimo, quello di 30 anni fa con Johnny Dorelli, quando c'è il personaggio buono e cattivo, il giovanottello che nel frattempo è diventato un brigante, Cirifischio, che ormai condannato a morte, ormai alla fine, dice a San Filippo, io però me la sono spassata, ho visto tanti paesi, ho avuto tante ricchezze, tante di quelle donne. E legata alla trama del film, San Filippo gli dice, ma chi ti preferisce, all'amore, guarda, è sempre lo stesso, che era anche il fornaio, che era quello, sempre il demonio. Anche questo capisce che le cause per andare all'inferno sono illusioni. E allora gli dice, scusate, questa non la dico con il microfono perché se la sentono lì sotto e non sanno il contesto, dicono, ma che bel posto l'oratorio di San Filippo, che belle espressioni che adoperano. E allora Cirifischio a un certo punto ci fa, pensa un po' e ci fa, ma che vuol dire che mi sono ingroppato il demonio? E San Filippo gli fa una faccia come a dire, poi questo ci pensa ancora un po', ma è il demonio che si è ingroppato a me? Ecco, è proprio così. Questo è il peccato. Poi gli finisce bene. Finisce bene perché quando noi capiamo questo inganno, forse pure in articolo mortis, abbiamo ancora la possibilità di affidarci alla misericordia divina. Però perché abbiamo ripercorso queste cose? Perché volevo farvi vedere che ho letto Macbeth? No. Perché il punto di partenza è una paroletta, un sogno, un'ambizione legittima che diventa poi semilegittima, che poi... E alla fine cosa c'è? Il tradimento, l'omicidio, la disperazione, la stregoneria, cioè c'è tutto. La strada si costruisce così, Nessuno di noi parte con l'idea di fare grandi cose nel male, come nessuno di noi parte realmente con l'idea di fare grandi cose nel bene, ci partiamo, ma poi sappiamo benissimo che la realtà si costruisce col tempo. La realtà si costruisce col tempo anche nel male. Cosa succede se però noi abbiamo usato bene, passiamo, giriamo pagina, se abbiamo usato bene della nostra libertà, ma eventualmente abbiamo fatto come il nostro signor Bonconte e ci siamo buttati all'ultimo momento? Conosciamo tutti la parola purgatorio. Ecco, di purgatorio non ne dovremmo parlare parlando dei novissimi, perché il purgatorio non è uno dei novissimi. Novissimi vuol dire realtà ultime. Il purgatorio non è una realtà ultima, è una realtà transitoria. È una situazione di purificazione, ma che fa già parte della salvezza eterna. Non è che nel purgatorio non sai ancora, come gli esami di settembre, se poi sarò promosso o meno. Al massimo è come il 6 rosso, devo riparare, ma so già che la promozione ce l'ho.
Quindi non è una situazione in cui speriamo che me la cavo. Santa Caterina da Genova, sulla quale poi diremo ancora qualche parola, dice con chiarezza, e la dottrina della Chiesa è concorde con questo, dice con chiarezza che le anime del purgatorio hanno una gioia come nessun'altra creatura nell'universo, tranne i beati in cielo, perché hanno la certezza della salvezza eterna. Ormai sanno che nulla li separa più da Dio, se non la loro stessa coscienza di indegnità, che è essa stessa il fuoco purificatore. E al tempo stesso che nessun'altra creatura soffre di più delle anime del purgatorio, tranne i dannati. Perché è proprio questo senso di discrepanza tra l'amore di Dio, la purità di Dio, la purità che richiede in noi e la nostra realtà, diventa l'intimo tormento. E dato che, contrariamente a noi sulla terra, non è data distrazione dall'altra parte, questo amore non ha alcun temperamento se non in se stesso, e quindi brucia ancora di più. Anche queste sono cose che umanamente riusciamo a capire. Se non riusciamo a capire ai livelli della purità di Santa Caterina, che lei nella sua esperienza mistica alla luce del fuoco del purgatorio, legge il fuoco del purgatorio, lo interpreta proprio attraverso la sua esperienza di amore in mezzo, lo capiamo benissimo anche noi nel nostro livello basso di amore verso Dio, verso il prossimo. Quando voglio bene a qualcheduno e sento il divario tra la mia condizione, per anche atti di cui sono responsabili, e l'amore che l'altro ha per me, è proprio quel dolore che mi fa soffrire, no? Non so se avete avuto questa esperienza di aver fatto soffrire chiaramente e fortemente una persona alla quale volete molto bene, o preferireste essere presi a pugni in faccia che stare lì a sentire quel peso di coscienza. Ecco, c'è questa dimensione innanzitutto. Quindi c'è una felicità che nasce dalla certezza di essere salvi, e c'è una sofferenza che nasce dalla disparità tra la loro condizione, di cui sono responsabili liberamente, perché è la conseguenza della nostra vita, e la purità di Dio. Quindi la purificazione è essenzialmente questo fuoco d'amore. Noi possiamo e dobbiamo pregare per i nostri fratelli che sono in stato di purificazione. Da un lato è una cosa banale che vi sto dicendo, perché è una delle cose più umane e comuni che viene fatto. Mi ricordo una poesia di Montale, che parlando dell'ultima donna che ha avuto, comunque della penultima, comunque la più seria nell'ultimo passo di cammino, la Mosca, e quando muore scrive questa poesia molto disadorna. Scusate, cerchiamo di eliminare i rumori molesti. Scrive questa poesia piuttosto disadorna. È il dialogo tra lui e il prete a cui sono andati a fissare il funerale. Dice: pregava? Sì, pregava Sant'Antonio che fa ritrovare le cose perdute. Solo? No, anche per me e per i suoi morti. Basta, rispose il prete. Cioè basta, come dire, bene, c'è una dimensione almeno minimale di preghiera. Ecco, pregava per i suoi morti. Quasi tutti pregano per i morti, quasi tutti vorrebbero poter pregare per i morti, e se non pregano per i morti perché sono caduti negli inganni di cui al primo punto, è troppo bello per essere vero, quindi non ci prego perché è soltanto un'illusione.
Però non sappiamo più molte volte dal punto di vista teologico perché questo va fatto. Allora, non nascondo che qualche piccolo problema c'è, perché se la purificazione è essenzialmente quell'atto d'amore di cui ci parlava Santa Caterina, come gli altri ci possano aiutare in un nostro atto d'amore, non è chiaro. Però ci dovremmo sempre ricordare che il nostro atto d'amore per Dio, come il nostro atto di fede in Dio, non è mai un atto meramente individuale. Noi siamo battezzati nella fede della Chiesa, e siamo immersi nella vita della Trinità. Quindi non siamo mai soli, pienamente responsabili delle nostre azioni, pienamente io solo posso rispondere di me stesso, ma non sono mai solo, in una maniera tale da interrompere la comunione con gli altri. Quindi la preghiera per i nostri defunti è inserita nel contesto di quella verità di fede di cui abbiamo parlato l'anno scorso e non ritorniamo, che è la comunione dei santi. Comunione delle cose sante e comunione tra tutti coloro che sono santificati in Cristo. Facciamolo, ma facciamolo bene, perché l'efficacia di questa preghiera non è legata a quello che faccio io, ma è legata alla comunione in Cristo. Se io la comunione in Cristo non ce l'ho, la mia preghiera sarà un conato di comunione. E qua c'è tutte le cose che conosciamo, che dobbiamo riprendere e insegnare anche ai nostri giovani. È una cosa triste, eh? I giovani hanno una paura matta della morte, come i vecchi, un po' meno, in maniera diversa, ma soprattutto hanno, al giorno d'oggi, una grande ignoranza della morte. Torniamo al punto della prima parte. Hanno visto morire migliaia di persone nelle fiction di cui sono bombardati dai 3 anni in su, ma probabilmente non hanno visto un prozio con un più che un raffreddore, perché nel momento stesso in cui uno si ammala gravemente viene nascosto al volto dei bambini e dei ragazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono molte volte, ritorno su cose che abbiamo già detto, quindi scusatemi se corro, non sono tante volte educati a comporre quella frattura che dicevamo che noi percepiamo tra l'ineluttabilità naturale della morte e l'innaturalità della morte. Cioè, con tutta la biologia che studiamo, poi se fate un funerale e c'è qualche giovane presente che amava il defunto, normalmente è pieno di rabbia. Non si capisce verso chi e che cosa, perché molte volte dice che è anche ateo. Comunque, se Dio c'è, Dio è cattivo, perché non perché ha fatto tutto morire mio fratellino di 3 anni, non perché ha fatto morire la mia fidanzata di 20, ma perché ha fatto morire mia bisnonna di 88. Non sto parlando di astratto, Cioè, di fronte all'amore, noi verso una persona reale è tanto forte questo legame che lo percepiamo in ogni caso come qualcosa di innaturale e violento nei nostri confronti. Questo va bene, ma se non abbiamo qualche elemento in più per inquadrarlo, questa fatica diventa proprio una rabbia, che è una cosa che tanti nostri giovani hanno. Perché con quanto noi li teniamo foderati rispetto agli sbattimenti della vita, e soprattutto questi sbattimenti della vita, questi sbattimenti ci sono, e più li hai tenuti sguarniti, tanto più il colpo ti arriva forte. E fa parte dell'educazione umana e insieme cristiana. Ci sono famiglie che non i bambini, ma neanche i ragazzi, neanche i giovani li hanno mai portati al cimitero, non sanno neanche dove è sepolto il nonno. Io credo che tutti noi indipendentemente dal venire da famiglie più o meno praticanti, un eterno riposo lo sapevamo dire, magari anche in momenti lontani dalla pratica religiosa. Adesso c'è gente nei nostri gruppi di 20-30 anni che non la conosce quasi come preghiera. Non va bene. Mi lasci finire, poi... Però, come dobbiamo fare? Beh, dobbiamo riprendere noi, perché è inutile fare le polemiche verso gli altri. Cioè, perché ci stiamo riflettendo, sto arrivando alla conclusione, perché stiamo riflettendo sulle realtà ultime? Beh, perché anche in positivo, oltre che in negativo, con le istruzioni per non andare all'inferno, grazie a Macbeth, la nostra vita oggi cambi. Non è che ci siamo fatti un corso su modo in vita paradiso e inferno, così avete tutte le illustrazioni per quando ci andiamo, e dici, come quando uno deve andare in Terra Santa, prima facciamo una bella riunione, così a Gerusalemme vedrete questo, a Betlemme vedrete quest'altro, a Nazareth vedrete quest'altro, dice, beh, così quando arrivo lì, no, serve oggi. Ecco, recuperiamo anche questa dimensione, recuperiamola concretamente. Ci lasciamo, poi rispondo a tutte le domande che volete, nei limiti della mia... Beh, vi consiglio di leggere l'altro estratto di Santa Caterina, ma basta che ve l'ho scritto, ve lo lascio. Ma ci lasciamo con un altro pezzo di Dante, che è ancora più sconvolgente di quell'altro, perché qui Dante ha come protagonista... non un personaggio che forse alla sua epoca era conosciuto, ma comunque non era di primaria grandezza come Bonconte da Montefeltro, ma addirittura Manfredi, il figlio di Federico II. Questo è proprio l'equivalente di Beria, cioè gerarca anticristiano come pochi, figlio di un di colui che era considerato un anticristo, mezzo eretico, morto scomunicato. Se non vi ricordate il racconto, lo rileggiamo, non ha bisogno di grandi commenti teologici, e al massimo, visto che non avete il testo davanti, uno o due commenti da un punto di vista linguistico. Dante si trova, come al solito, in purgatorio, tutti cercano di farsi riconoscere perché sanno che è un vivo, torna in terra, può pregare per loro e far pregare per loro. E uno incominciò: chiunque tu sei, così andando, voglio il viso, o mente, se di là mi vedesti unque, se tu mi hai mai visto in terra. Io mi volsi ver lui e guardai il fiso, guardato fisso. Biondo, ira e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, non ti conosco, egli disse, or vedi, e mostrommi una piaga sommo il petto, fa vedere che c'è un'altra ferita qua. Poi sorridendo disse, io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice. È delicato, non si presenta col nome di suo padre che farebbe tremare le montagne del purgatorio. Fa riferimento al nome della nonna, che era una santa donna. Onde io ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia, genitrice d'onor di Sicilia e d'Aragona, era la madre dei futuri re di Sicilia e d'Aragona, e dici il vero a lei, se altro si dice, e tu gli dica il vero se si dice altro. Tutti dicono che io sono dannato, non è vero. Poscia che io rebbi rotta la persona di due punte mortali, sono le due ferite che gli ha fatto vedere, io mi rendei piangendo a quei che volontier perdona. Guardate che è una delle più belle espressioni che possiamo avere per definire Dio nel suo atteggiamento di misericordia verso l'uomo. A quei che volentier perdona. Ma voi quando vi andate a confessare, pensate che Dio vi perdona volentieri? Sant'Ambrogio dice che Dio si poté riposare nel settimo giorno perché nel sesto aveva creato l'uomo, cioè finalmente una creatura a cui poter perdonare. Il riposo di Dio è perdonarci. Il riposo dei sacerdoti, ascoltare le confessioni, non lo è, quindi cercate di farlo sempre con ordine, frequentemente, perché poi quando fai gli accumuli diventa un grande caos, brevemente e andando all'essenziale. È una parentesi, non c'entra niente, non mi ero preparato, non è una critica verso nessuno, ma tra poco è Pasqua, faremo la nostra bella confessione pasquale. Non fate perdere tempo al confessore. Cosa intendo dire perdere tempo al confessore? Qualcheduno è più breve, qualcheduno è più lungo, qualcheduno magari ha una vita da metterci, ma iniziare a raccontare le cose che non hanno a che fare con la confessione. Infiorarla di analisi psicologiche. O peggio ancora, i grandi silenzi meditativi. Va bene che dobbiamo fare un po' di penitenza per i vostri peccati, ma vi assicuro che quando poi c'hai la fila che la vedi crescere, non è una penitenza, è una tortura. I silenzi meditativi non servono a niente in confessione, si fa prima bene l'esame di coscienza. Se non si sa quello che si deve dire, beh, lo si dice, guardi, non riesco ad esprimermi. Ma il problema è che per qualcuno è proprio uno stile, perché dici, ti capita una volta, povera creatura, 20 anni, la vergogna, la paura. No, 20 anni che si confessa con te e i silenzi meditativi e tutte le volte ti devi dire che perché sono, adesso esagero, ma perché sono sposato, ho 5 figli, dici, ma sì, veramente, guarda, sono stato a pranzo con te l'altro giorno, ti conosco i tuoi figli, ne ho battezzati 3, cioè scendere in sobrietà, che non va contro la verità, anzi. Delle volte si dicono tante cose perché così, avendo fatto un bel polverone, la cosa che veramente pesa dire, si dice, però magari non se ne accorge che perché ho rubato una penna al supermercato, non ho detto le preghiere della sera, forse ho mangiato un cioccolatino il venerdì santo, ho ucciso mia suocera e poi non ho fatto la novena della guardia. Dici, scusi, ma è vero che talvolta uccidere la suocera c'è parvità di materia, ma però poi ve la regolate con Sant'Anna, che oltre ad essere una santa era anche suocera, quindi difenderà la categoria. Cioè, colui che volentieri perdona, oh, che bello, vi assicuro che anche per noi preti è una grande consolazione poter essere ministri del perdono di Dio. Quindi quello che vi ho detto non è per dirvi non vi andate a confessare o non andate da questo qua che non ha voglia di ascoltarvi, è fatelo bene, fatelo spesso e aiutate gli altri sui quali avete una qualche influenza a farlo, specialmente se tanto che non lo fanno. Orribili furono i peccati miei. Non dico che basta questo come confessione, perché bisogna poi scendere a dare un'idea più precisa, però delle volte già questo sarebbe un bel inizio. Non, padre, io non ho peccati, sono 30 anni che non mi confesso, ma io sono un buon cristiano, e poi, tranne aver ammazzato la suocera, che poteva essere anche un atto buono, ha fatto tutto. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Guardate che è perfetta da un punto di vista teologico, oltre che bellissima da un punto di vista poetico. La bontà divina si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, il vescovo di Cosenza, che alla caccia di me fu messo da Clemente allora, Papa Clemente V, no, IV deve essere, avesse in Dio ben letta questa faccia. Guardate che terribile qui Dante, è vero che è un toscano velenoso, anticlericale, ce l'ha con certi papi, ma sta dicendo una cosa vera. Certa pastorale non legge più questa faccia di Dio, perché stava facendo politica. Se il pastore di coscienza avesse ben letto in Dio questa faccia, l'osso del corpo mio sarebbe ancora in coda del ponte presso Benevento, sotto la guardia della grave morra. L'avevano buttato lì le pietre sopra il suo corpo vicino al ponte di Benevento. Ma dato che Benevento era dominio della Chiesa fino al 1860, era feudo del Papa, non era regno di Napoli, è terra consacrata tutta, e quindi l'hanno fatto trasportare fuori a lume spento, come gli scomunicati. Non si perdona neanche ai morti, e manco i pagani facevano di queste cose. Poi spiega questa con un'invenzione di Dante, come deve pagare la sua contumacia, cioè l'essere rimasto per tanti anni scomunicato, e conclude in questo modo: veggi oggi mai se tu mi puoi far lieto, rivelando alla mia buona costanza. È la figlia, la madre dell'Onor di Cecilia d'Aragona, come mai visto, e anche questo divieto, quindi anche questa mia condizione, che sono qui davanti al purgatorio e non posso entrare, che qui per quei di là molto s'avanza, che qui in purgatorio per quelli della terra molto s'avanza. E questa è dottrina cattolica, di nuovo espressa con un verso che possiamo ricordare così. Perché abbiamo messo insieme inferno e purgatorio, che sono l'antitesi? Semplicemente per riservarci nella prossima puntata sul paradiso più spazio. Perché, come dicevamo con San Filippo, chi non sale spesso in paradiso e in terra ci rischia di non salirci da morto. E dato che la maggior parte di noi al paradiso ci pensa poco, almeno la volta prossima cerchiamo di recuperare un po' di tempo perduto. Prima di venire alle domande, informazione tecnica. La volta prossima è l'ultima delle catechesi, ma il ciclo complessivo si conclude col ritiro del 17 marzo all'Opera Madonnina del Grappa, tutto il giorno. Non so ancora dirvi gli orari precisi, perché valutiamo con i treni, anche se magari poi riusciamo ad organizzare di andare solo con le macchine, però dobbiamo essere compatibili con l'orario del treno, in modo che chi vuole essere autonomo possa venire, possa ripartire senza problemi. Però chi ha intenzione di venire lo sa già, stasera chiederei, poi se prendete un foglio, di iscriversi già, perché sabato prossimo poi dobbiamo chiudere le iscrizioni, perché dobbiamo poi dare il numero per il pranzo alle suore là. Quindi chi lo sa già, se lo mette in testa, se lo dice già. Se qualcuno deve decidere, non partiamo di mattina prestissimo, quindi vi dico, non ho ancora calcolato l'orario, ma saremo là per le 10 più o meno, e finiamo come al solito per le 4 o 4 e mezza. L'unica spesa è quella del pranzo, però chi è già stato all'Opera Madonnina del Grappa sa che non dovrei portarvi lì in Quaresima, perché si mangia troppo bene e rischiate di fare dei peccati di gola. Quindi non... Come? La quinta, sì. Forse la quarta non va bene lo stesso. Comunque, di domenica di Quaresima non si digiuna. I nostri vecchi erano molto chiari: in Quaresima ci si astiene dalle carni dal mercoledì delle ceneri fino al sabato santo, e ci sono, cioè, no, non me l'ero preparato, ma ci sono dei bellissimi sonetti del Belli dove descrive le vetrine dei salumieri romani, come negli ultimi 2-3 giorni della settimana santa preparavano tutti i cibi che erano stati proibiti per 40 giorni, il burro intagliato, i festoni di salami. È una cosa che noi ci siamo persi, mangiamo carne tutti i giorni e quindi non possiamo però più avere il senso di festa rispetto a un finalmente. Però di domenica non si digiuna, quindi le domeniche di Quaresima sono morigerate rispetto alla qualità, e finalmente ci si toglie un po' di fame, perché se voi fate soltanto un pasto al giorno, sia pure con due modeste refezioni da lunedì a sabato, alla domenica fame ce l'avete. Al giorno d'oggi dire che il digiuno è fare un pasto e poi fare due refezioni, e hai fatto martedì grasso e giovedì mangi di nuovo normalmente, è ridicolo. Ma se dal mercoledì delle ceneri fai una cosa del genere, interrompendola soltanto la domenica fino al sabato santo, inizia a diventare una cosa impegnativa. Quindi non è che poi i nostri padri ci scherzassero troppo su queste cose, dobbiamo anche forse sorridere un po' di più quando vedevi certe scappatoie per cercare di poter mangiare qualche cosa di più, perché noi avremmo fatto anche di peggio. Quindi, e concludo per adescarvi con il peccato di gola, una volta ci hanno fatto un ottimo fritto misto di pesce, in piena, perfettamente in astinenza, ma buono, scherzi a parte. Spero che, capisco che non per non tutti è possibile, ma sarei molto contento se riusciste ad esserci, perché non è un appendice alle catechesi, è la conclusione, perché le cose che abbiamo visto e che vedremo più astrattamente nel ritiro lo leggiamo proprio nel mistero pasquale di morte e resurrezione del Signore, cioè come tutto questo in noi avviene in Cristo, non in una maniera astratta ma in una maniera molto concreta. Amen. Quindi adesso rispondo alle domande per 10 minuti, perché poi devo correre a dir messa di nuovo. Si vado su, prego, che l'ho interrotta
non
prima.
Non vorrei beneficiare la morte, in Inghilterra, perché ci sono ancora, non mi ricordo che c'è prima, no? Accanto alla chiesa, è Napoleone che toglie i medici dalla
mistera. C'è riuscito a tutto.
Decreto
di Fontainebleau. Fontainebleau 1801. In Italia è arrivato poco dopo.
E c'è l'apostolo che fa.
Sì. Tra l'altro, appunto, noi diciamo che è un atto di grande civiltà sanitaria, non è che gli inglesi siano un popolo del terzo mondo, hanno potuto continuare a vivere senza quella particolare situazione.
Perché se non vedete da oggi si muore.
Sì, cioè, allora effettivamente qualche problema di sanità c'era. Nelle città come la nostra, se per dire, nelle chiese, se non lo facevano bene, di fatto poi ti coprivano di pace in città, però cambiamo discorso, perché qualcuno poi, non so chi di voi ricordano, perché no, è la preistoria dell'oratorio, cioè quando io non ero ancora prete, il dottor Casagli, l'ex giudice, piccolino, quello era Cicarelli. Dottor Casagli era stato presidente di corte d'appello e veniva fedelissimamente alla messa delle 9. Tanto, ecco, abbiamo detto tanto pregare per i nostri defunti, poi tutti ti paghiamo un debito a lui, diciamo Benjamin Ternan, perché era un fratello dell'oratorio molto affezionato e quindi pregheremo un po' per lui. Ed era anche una persona molto istruita e anche simpatico, ma con la simpatia di un alto funzionario dello Stato anche conscio della sua posizione. Intanto veniva a messa delle 9 e leggeva le letture con il tono con cui il tribunale leggeva le sentenze. Quindi il profeta Isaia, ma quello del Signore, e non c'era verso, ed era sua la lettura, ma era anche fedelissimo agli incontri dell'oratorio che si facevano come oggi più o meno, però li facevamo al sabato, non mi ricordo se il primo o l'ultimo sabato del mese. Tutti i sabati, tutti i mesi, invece noi abbiamo poi concentrato. E una volta, normalmente li faceva padre Ferrarotti questi incontri, e una volta lui non poteva, mi dice se lo faccio io, credo che non fossi ancora prete. E in quell'occasione ci sono state 20-30 persone, tutte donne tranne il dottor Casagli, il quale regolarmente veniva preparato sul tema, perché facevamo le letture, insomma lo sapeva, portava il suo commento scritto, che erano anche delle cose appunto di persona di cultura, anche di cultura religiosa, ben ponderose, e faceva il suo sermoncino. È venuto il tema della morte, anche ha iniziato a raccontare delle sue esperienze come giudice. E prima ha raccontato di quello che era stato il suo maestro a intradarlo proprio come giudice istruttore, che era, no, un suo maestro, il suo professore forse, che era un professore di medicina legale,
che aveva solo due hobby: la medicina legale, che era il suo lavoro, per il suo hobby, e la fotografia.
Ha iniziato quindi a descrivere la raccolta di foto che questo aveva lasciato. L'abbiamo tamponato. Dopodiché ha iniziato a parlare delle sue esperienze. Tra l'altro una molto interessante sotto tanti punti di vista. Ma dato che appunto era stato il suo mestiere per una vita, aveva iniziato quando i pretori facevano ancora da giudici istruttori nelle campagne, e quindi aveva fatto un po' di indagini, assisteva a autopsie eccetera, in un caso di occultamento di cadavere, era una delle prime che gli era capitato, è iniziato a descrivere la decomposizione. Altro che Sant'Alfonso di cui abbiamo parlato nel primo numero. Con le descrizioni fisiche proprio. E ricordo ancora adesso una delle signore che, cioè, tutte iniziavano ad avere segni, lui che andava avanti imperterrito perché la cosa non gli faceva né caldo né freddo. E ricordo una delle signore che a un certo punto con questa voce mi fa: Mauro, fallo smettere, se no stanotte me li sogno. Io che ridevo come un disperato perché ti stavo godendo la comicità della scena, gli dico: signor giudice, guardi, l'abbiamo capito, ma non insista con certe particolari, perché vede, sono tutte signore, sono più sensibili, poi si turbano. Lui mi guarda e mi dice: sì, ha ragione, non è. È meglio che non insista così, perché vedete, quando le unghie rimangono anche quella signora ha tirato definitivamente un urlo e lì si è interrotta la riunione. Mi avete fatto venire in mente questo perché, ecco,
prego. Faccio una domanda seria invece. Allora, prima hai detto che la Chiesa non dà nessuna certezza sulla presenza di nessuno all'inferno. Io avevo letto da qualche parte che quello è il versetto del Vangelo dove si parla del figlio della perdizione, si potesse riferire a Giuda.
Si può riferire, non è certo che si riferisca. Cioè anche di Giuda non è elemento di fede cattolica dire che è all'inferno. È vero che le frasi di Nostro Signore su Giuda sono molto pesanti, però non sono elementi di fede, non solo definita, neanche di fede cattolica non definita. Cioè, su questo, quindi, ma cosa vuol dire che non è definito? Vuol dire che la Chiesa non... Per esempio, nel Vangelo si parla che Giovanni Battista esulta di gioia, perché Elisabetta è piena di Spirito Santo quando incontra il Signore, no? Molti teologi, soprattutto nell'antichità, interpretano che Giovanni Battista è stato santificato nel grembo di sua madre dalla grazia divina, ed è il motivo per cui noi festeggiamo la nascita di Giovanni Battista. Ma questo elemento, che io personalmente credo, non è, secondo il giudizio dei teologi, un elemento di fede rivelata, anche se contenuto nella scrittura, perché la riflessione dei teologi in realtà è molto più variegata e non c'è nessuna definizione, nessuna unanimità da parte dei teologi, tantomeno indicazioni del magistero, della tradizione, di leggerla in quel modo. Significa questo, nulla di più. Quindi noi possiamo farci una nostra opinione, per esempio sulla sorte di Giuda, ma non possiamo dire che questa è l'opinione della Chiesa. La Chiesa su quello ti lascia meglio.
Anche la mia Chiesa ha negato la sepoltura in terra consacrata e suicida.
Ma la terra consacrata è, anche adesso io dovrei legare la terra consacrata a un peccatore impenitente. È che le modalità dell'impenitenza esterna sono molto più rare. Ma non è che la terra consacrata mi garantisca l'accesso al paradiso e uno che muore fuori, no. È un segno simbolico che c'era qualcosa che non andava bene. Ma un santo, non mi ricordo, con Braulione, credo, ma non ne sono sicuro, portoghese, come atto di umiltà nel VI secolo, ha voluto essere sepolto
in mezzo a una fuori da terra consacrata, che lo sapeva quasi nessuno, con il segno sopra la sua tomba dei patricidi, perché voleva anche dopo morte vivere proprio nell'abiezione, nell'umiltà fino in fondo. Non è che fosse meno santo perché invece di avere un santuario sopra ci aveva un segno di...
Ecco, a proposito di Giuda, è possibile anche tra l'altro recuperare in streaming di YouTube, questo Fernando Nellini è buddista, afferma che sia le espressioni che troviamo all'inizio delle beatitudini di Luca, come le frasi che sono messe sulla bocca di Gesù a proposito di Giuda Iscariota, vanno lette con questa chiave: sono le espressioni di lutto, il lutto che fa la madre per la morte del figlio primogenito. Quindi è esattamente l'opposto della esecrazione, maledizione definitiva del nazionale. Questa è la chiave che la...
Che è una lettura che possiamo accettare o meno, ma che ci dice che ci sono tante letture plausibili. Comunque il fatto che non esista un canone dei dannati è verissimo. Cioè, al massimo, sapete che voi potete far applicare la messa per qualsiasi defunto. Il massimo è che non si fanno i suffragi pubblici nei confronti di persone morte fuori dalla comunione cattolica, per rispetto alla visibilità della comunione e anche per evitare lo scandalo, perché capite che se io domani faccio cantare un Requiem solenne per Hitler, forse qualche problema ce l'abbiamo. Il che non vuol dire come? Che esatto, quindi non avrebbe problemi da quel punto, e formalmente non è stato scomunicato, quindi però no, però sarebbe legittimo anche che ti vietassero di farlo pubblicamente, perché uno è morto pubblicamente suicida, cioè lì sono questioni di prudenza pastorale un po', che noi viviamo in un'epoca in un certo modo, in altre epoche hanno vissuto in altro modo. C'è anche una sensibilità sulla prima c'è lui, poi lei e poi basta, perché sennò le suore arrivano in ritardo e mi suicidano. E allora vado a sperimentare da vivo quello che io ho raccontato.
Perché
te la penso
che se hai avuto anche altre notizie che lui non riesce sul computer a prendere il.
Sì, ho avuto notizie che padre Stanislao non riesce a leggere, a sentire le catechesi sul sito. Quindi cercheremo di vedere cosa sta succedendo alla pagina del sito che non si riesce ad aprire.
Un'altra cosa, mi dispiace che non posso comunque il 17.
No, poi guarda, se non riuscire ad aprirla, no?
Perché
lei mi ha
mandato un messaggio che si sentiva male.
Protestate con Domenico, che però è andato a sciare da partire da domani sera.
Un'altra cosa, Mauro, non posso venire il 17, mi spiace molto.
Perché vai certamente a vendemmiare anche fuori stagione, tipo il 17, tutte le volte che.
Un'altra cosa così banalissima, quando ti hai detto che è bellissimo che la misericordia di Dio prendi una che ha peccato per tutta la vita, una che per tutta la vita ha tirato la carretta, dal punto è stato un ottimo cristiano, quello che vuoi, che siano poi sullo stesso padre, spiano, effettivamente dice.
E parliamo la prossima volta. Scusa, che cosa servono le puntate della catechesi? Perché certi dubbi non vi devono lasciare dormire.
No, non è.
E così venite la settimana prossima ansiosi.
Vorrei venire esplicare le cose. Quando io ero ragazzi, io lei non era nato, eravamo cresciuti, penso che ho i capelli colori, ho i capelli non è più, si ricorderà che eravamo cresciuti con veramente con un sacco terrore dell'inferno. Cioè mi capitava da ragazzino, si confessava al sabato, la domenica, con il mio primo lavoro, con un'unione sacrifica. Poi attualmente invece si fa il discorso che ha fatto lei, dico, io se mi metto al posto di mangio, al strette non ci credo, moglie non ce l'ho e se mai dovrei tenere la bada. Cioè, quindi,
e vuol dire che per lei dovrà usare altri sistemi per dannarla. Ma non crede di essere esente dalla tentazione.
No, questa è scritto però. Strette invece la porta e angusta la via che conduce la vita e pochi sono quelli che la trovano. Cioè queste parole di Gesù mi fanno un terrore, cioè ci penso un po' poco all'interno.
Sì, non sono da leggere però direttamente in ordine a questo. Direi che su questo gli esegeti al giorno d'oggi sono abbastanza unanimi. Contrariamente all'altra che ha un'opinione tra le tante, questa è un'opinione abbastanza sicura. Cioè, teniamo conto anche di questo, che quello che noi delle volte prendiamo come catechesi tradizionale e si è sempre fatto così, soprattutto da un punto di vista di predicazione, catechesi, devozione,
era la prassi degli ultimi 100 anni. Faccio un esempio su una materia in cui il bene e il male non sono cambiati, la morale sessuale. Però l'approccio, lasciamo perdere noi perché diciamo adesso noi siamo a Sodoma e Gomorra e anche oltre, ma l'approccio che avevano nel 500 ai tempi di San Filippo, e parlo di San Filippo Vergine, e l'approccio nell'Ottocento è molto più soffocante, perché è legato a tutta una serie di dinamiche sociali e culturali, peraltro maturate in ambito non cattolico, che hanno cambiato una prospettiva che nel 500, dove comunque il clima era già diventato più, come dire, più sensibile su quello, perché si era respirato con il Rinascimento un clima pagano che di nuovo crea, i medievali erano molto più liberi da questo punto di vista, ma non più liberi di fare il male, proprio più liberi mentalmente, certe cose che San Bernardo, le immagini che usa San Bernardo nel commentare il Cantico dei Cantici, nell'Ottocento l'avrebbero messo all'indice. San Francesco di Sales continua ad usare immagini di bimbi che si aggrappano al seno della loro madre e dipinge, le sue descrizioni sono veramente dei dipinti che nell'Ottocento sarebbero visti come una tentazione morosa su una donna seminuda. Perché? Perché ha cambiato la sensibilità. Non è che San Francesco era meno casto o nell'Ottocento fossero dei maniaci sessuali, vuol dire che però certe cose sono legate alla sensibilità. Lo stesso anche il tema dell'inferno e il tema nel Medioevo avevano altre devozioni rispetto a quelle del 500, rispetto a quelle dell'Ottocento, rispetto a quelle che dobbiamo avere noi. Posso aggiungere questo in chiave polemica? Non valgono quelle più delle nostre, in quello che non è essenziale. Non è che noi siamo migliori, siamo diversi, però riconosciamo che siamo diversi, cioè in certe cose siamo migliorati, Dio grazie, se abbiamo creato esperienza dal passato, in certe cose saremo peggiorati, in certe cose siamo semplicemente diversi. Ma c'è. Non facciamo troppe gerarchie. Però l'essenziale c'è, cioè non è necessario per pregare per i nostri morti riscriversi alla confraternita dell'orazione del suffragio, cantare l'ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Pregare sì. Se non preghiamo ci manca qualcosa. Troviamo il modo adatto come chiesa, come singoli, come comunità per farlo. Eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo all'essenziale. Il catechismo ha questo di vantaggio rispetto ad altre cose, è un libro che ci rimanda all'essenziale. Le discussioni teologiche vengono dopo. Quello è quello che accettiamo tutti. È la fede illustrata nei suoi dogmi e nelle sue conclusioni pratiche e immediate, sulla quale si riconosce la Chiesa universale. All'interno della Chiesa universale poi abbiamo anche, non la possibilità, ma direi la necessità di sensibilità differenti. Lui è pavoniano.
No, perché ho parlato insieme poco e finito. A Roma così competente. Cosa vuol dire pavoniano e filippino? Vuol dire che ci consacriamo al Signore, lo stesso Signore, vivendo la stessa vita di fede, di carità, in modi esterni che sono differenti. Se lui volesse fare i miei modi di vita, io volessi fare i suoi, ci sarebbe un cattivo padroniano di fare i miei. Su questo mi va la libertà. Se poi lui, per quello che non posso chiedere che allora la beata lì, mentre io sono tanto del voto, delle divinità di sangue, assettate di sangue, lo dice, papà, che sono assettate di sangue, mi vanno tutte le vittime, allora qualche problema, non viene la fede, c'è. Scusate perché poi del cuore assettate di sangue, e poi di